16 gennaio 1917 un telegramma partì dal Ministero degli Esteri dell'Impero Tedesco a Berlino per raggiungere l'ambasciatore in Messico. Era stato firmato dal ministro degli Esteri Arthur Zimmermann, intercettato e poi decrittato per poi essere girato all'ambasciatore statunitense a Londra. Che cosa c'era dentro questo telegramma? C'era l'invito da parte del Ministero degli Esteri di riportare a Città del Messico una proposta di alleanza. Infatti la Germania chiedeva al paese nordamericano di schierarsi con sé contro gli Stati Uniti all'interno della Prima Guerra Mondiale. In particolare, Berlino offriva a Città del Messico la possibilità di recuperare tutti quegli stati ed ex territori, Texas, Nuovo Messico, Arizona, che erano stati persi per mano degli Stati Uniti durante la guerra del 1846-1848. Un tale telegramma scatenò la preoccupazione di Washington. Improvvisamente il Messico fu visto per quella minaccia che ancora oggi rappresenta, ovvero l'unica possibilità di condurre su Marte, tradotto nel continente nordamericano, laddove gli Stati Uniti possono puntualmente tornare a casa ed essere schermati dalle minacce, la guerra. Condurre lì la questione strategica per eccellenza, ovvero insidiare dall'interno il territorio statunitense. Quel telegramma cambiò la vicenda della Prima Guerra Mondiale e la visione del mondo degli Stati Uniti. E ancora oggi, sebbene in un'altra forma, il confine fra Stati Uniti e Messico è tra i principali stati di tensione del pianeta. Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. Il confine tra Messico e Stati Uniti è una delle principali linee di faglia del mondo, perché qui, nei prossimi anni, nel medio periodo, forse si deciderà il futuro degli Stati Uniti. Ovvero si deciderà il futuro della più importante potenza del pianeta. Come? Si tratta di un confine molto lungo, 3.145 chilometri, spesso non controllato, attraversato da centinaia di migliaia di migranti tutti gli anni. Ma c'è di più. Soprattutto questo confine è importante perché è un confine artificiale tra due paesi che hanno molte intrinsechezze antropologiche. Ovvero, negli Stati Uniti vivono 37 milioni di cittadini di origine messicana e in larga parte abitano negli stati di frontiera, proprio quelli che danno sul confine. Coordinate geografiche, da ovest ad est, California, Arizona, New Mexico, Texas. Lì vive la maggioranza degli statunitensi di origine messicana, circa 37 milioni all'interno della popolazione del paese. Che cosa hanno di così importante? Rappresentano l'unicità nella storia dell'immigrazione americana. Gli Stati Uniti sono abituati a ricevere milioni di immigrati da tutto il mondo. Apparentemente non dovrebbe esserci nessuna anomalia. I messicani, peraltro, sono sì milioni, ma i tedeschi, che sono stati il primo ceppo del paese, erano molti di più. Qual è allora la differenza che rende oggi i messicani così importanti e il confine così acceso? Perché caso unico nella storia. Il primo ceppo di immigrazione attuale degli Stati Uniti, ovvero i Chicanos, come vengono chiamati nel paese, non provengono da oltremare. Non hanno la madrepatria dall'altra parte del mondo. Ce l'hanno dall'altra parte del confine o dall'altra parte del fiume, che è quel Rio Grande, come lo chiamano gli statunitensi, o Rio Bravo, come lo chiamano i messicani. Ed è questa la loro differenza, la loro unicità, ed è questo che li rende così pericolosi. Ed è questa la ragione per cui al confine è già stato costruito per un terzo il muro che dovrebbe dividere, e parzialmente già lo fa, gli Stati Uniti dal Messico. Secondo la Vulgata, il muro è stato pensato molto recentemente, forse negli anni di Trump, per fermare l'immigrazione. O almeno è stato presentato così. In realtà la necessità del muro nasce negli anni 90 e viene appoggiata immediatamente da entrambi i partiti d'America, tanto i repubblicani quanto i democratici. Perfino Hillary Clinton e Barack Obama, quando erano senatori, votano in favore del muro.
The bill before us will certainly do some good. It will authorize some badly needed funding for better fences and better security along our borders.
Secure our borders with technology, personnel, physical barriers if necessary in some places.
Ma perché? Perché il muro non deve servire soltanto e non soprattutto per fermare l'immigrazione. Gli Stati Uniti hanno bisogno dell'immigrazione, non ne possono fare a meno. Neppure per ragioni economiche, non sono un paese normale, non sono un paese economicistico, sono un impero. Come tutti gli imperi hanno bisogno dell'immigrazione per mantenere giovane e violenta la popolazione, per mantenere un'inclinazione alla guerra che altri paesi altrimenti non hanno, vista la loro avanzata età media. E allora a che cosa serve il muro da quelle parti? E perché, prima che Trump lo intestasse, se lo prendesse per sé come battaglia politica, questo è stato appoggiato da entrambi i partiti statunitensi? Perché l'idea del muro alla frontiera tra Stati Uniti e Messico è un'idea strategica legata direttamente alla tenuta degli Stati Uniti, che spiega da sé perché questo confine è così bollente. Il dramma per ogni paese di immigrazione avviene quando l'assimilazione della sua popolazione di origine straniera non si può compiere perché la madrepatria è troppo vicina. Non stiamo parlando di integrazione. L'integrazione è diversa dall'assimilazione. L'integrazione è quella che perseguono i paesi europei, in cui la cittadinanza di origine straniera, crescendo o nascendo sul territorio, assume le caratteristiche linguistiche e culturali, rispetta le leggi e diventa un perfetto cittadino. L'assimilazione è qualcos'altro. Gli stranieri integrati, anche quelli nati in loco, mantengono sempre comunque un legame con la madrepatria, sebbene sfilacciato, stemperato, ma c'è. È l'origine del multiculturalismo. Gli Stati Uniti sono un paese multietnico, ma non multiculturale, anche se si raccontano così. L'unica cultura veramente accettata da quelle parti è quella statunitense. Gli immigrati da sempre devono recidere ogni legame con la madrepatria. I tedeschi, che ancora all'inizio del Novecento mantenevano lontani ma vivi legami con lo spazio germanico, furono oggetto di una durissima assimilazione. Tra la prima e la seconda guerra mondiale, con le ragioni delle ostilità, furono inseriti in campi di acculturamento o di concentramento a migliaia negli Stati Uniti. È l'origine dell'assimilazione, che a differenza dell'integrazione è un fenomeno violento in cui il discendente di stranieri o lo straniero stesso viene spogliato della sua alterità culturale, della sua genesi antropologica. Deve diventare soltanto cittadino del paese che lo ha adottato. Tutto questo si può svolgere, e si è sempre svolto negli Stati Uniti, attraverso la distanza tra la madrepatria e il paese d'adozione, ovviamente facilitata dalla presenza del mare. Ma che succede se gli immigrati che compongono oggi il principale ceppo d'ingresso negli Stati Uniti, la madrepatria non ce l'hanno in un altro continente? Ce l'hanno immediatamente lì. Non solo. Si sono stanziati in larga parte in quegli stati che appartenevano al Messico, ma non 2000 anni fa. Appartenevano al Messico fino al 1848, quando il Messico cede un terzo del suo territorio agli Stati Uniti, che è tutto il sud-ovest del paese. Per intenderci, dalla California fino ad arrivare di nuovo a Texas. E allora per questo il confine diventa spaventoso. Perché gli statunitensi, o meglio, gli strateghi di Washington, si chiedono: che succede se, a differenza di quello che è capitato nella storia agli italiani, ai polacchi, ai tedeschi, agli irlandesi, agli inglesi, agli scozzesi, che non toccavano più la madrepatria, che non la incontravano più, che era da un'altra parte, in un altro continente, che succede ai messicani che invece possono attraversare il confine e andare dai loro parenti? Possono accendere la televisione negli stati posti alla frontiera e vedere i programmi televisivi che vedevano prima di partire. Evidentemente siamo davanti ad un fenomeno inedito, sul quale bisogna intervenire. Come? Negli anni 90, appunto, si pensa attraverso la costruzione del muro, chiamato barriera, tra i due paesi. Formalmente viene spiegata all'opinione pubblica statunitense come una necessità anti-immigrazione. Bisogna fermare l'afflusso, non ci riescono le guardie di frontiera, costruiamo un muro. Ma c'è molto dell'altro. Il senso del muro è quello di creare un diaframma vero e proprio tra chi? Tra i nipoti che nascono negli Stati Uniti e i nonni che rimangono nella madrepatria originaria. Cioè deve servire a dividere nonni e nipoti, a a fare in modo che fisicamente, visivamente, esista una cesura, anche drammatica, tra coloro che hanno lasciato il Messico e coloro che vi sono rimasti. È l'ultima difesa che, in maniera anche crudele, gli statunitensi immaginano per assimilare i messicani, quei 37 milioni che vivono fra di loro e che sono troppo vicini alla madrepatria d'origine per staccarsene del tutto. Finora il muro è stato costruito per un terzo. Perché? Inizialmente perché le risorse erano e sono molto ingenti, quelle necessarie per completarlo. Poi perché c'è stato l'avvento di Trump. Se prima di Trump il muro era in maniera un po' sopita una questione bipartisan, Trump lo ha reso una questione quasi esclusivamente repubblicana, dicendo: io costruirò il muro, non solo, lo farò pagare al Messico.
We will build a great wall along the southern border, and Mexico will pay for the wall.
Questo ha politicizzato estremamente la questione, rendendo i democratici distanti da qualcosa che invece fino al giorno prima avevano appoggiato. Peraltro, ovviamente, anche facendosi paladini di quella popolazione di origine messicana che vede in questa manovra anche un oltraggio nei confronti della loro cultura d'origine. Ma allora a che punto siamo? E quando può diventare ulteriormente incandescente questa linea di faglia? Proprio sul confine fra Stati Uniti e Messico è apparso in maniera vivida il cosiddetto destino manifesto degli americani. La storia delle relazioni tra Washington e Città del Messico è molto peculiare. A cominciare, lo strappo fu in realtà un'impresa staccata dalla volontà di Washington. Si trattò della rivoluzione texana. Siamo nel 1835. Allora, gli statunitensi del sud del paese cominciarono a trasferirsi in possedimenti messicani. Beffa della storia, su invito dell'imperatore messicano. Non fu neanche una predazione. Si trattava della provincia di Texas y Coahuila, che era mediamente disabitata. Texas y Coahuila era il nome della provincia messicana prima che si chiamasse Texas negli Stati Uniti. Alla ricerca di esseri umani, l'imperatore invitò i coloni statunitensi sudisti. Evidentemente non sapeva con chi aveva a che fare, perché dentro queste prime comunità che attraversarono il fiume Sabin, un fiume dalle acque basse che si attraversava guadandolo a piedi, tra loro c'era il ceppo più bellicoso di tutti quelli che erano immigrati dalle isole britanniche nel Nuovo Mondo, i cosiddetti Scotch Irish. Scotch Irish, nella dizione americana, è una blasfemia. Letteralmente significa scozzesi irlandesi. Nel Regno Unito e in Irlanda non si può dire, perché gli irlandesi del nord, di religione protestante, sono semplicemente irlandesi. Non si può mettere davanti il prefisso Scotch, perché questo li rende estranei alla terra in cui vivono, da dove vivono da secoli, dai tempi della piantagione. Sono gli usurpatori seriali per eccellenza. E da sempre svolgono nella storia degli Stati Uniti il ruolo di quelli più bellicosi, perché prima usurparono le terre degli irlandesi cattolici in Irlanda, poi viaggiarono attraversando l'Atlantico nel Nuovo Mondo e usurparono le terre dei nativi americani, e poi entrarono in Texas e usurparono le terre che erano dei messicani. In che modo? Chi erano questi nuovi emigranti? Gli americani sudisti che si trasferiscono in Messico, tra questi soprattutto gli Scotch Irish, erano affascinati dalla possibilità di avere possedimenti terrieri. Non solo, anche di fuggire alla legge. Molti di loro, infatti, erano fuori legge, oppure avevano gravi debiti. E prima di partire, scrivevano sulla porta delle loro case tre lettere. GTT, Gone to Texas, andati, partiti per il Texas. Quindi irreperibili perché presenti in uno stato straniero su invito dell'imperatore. Siamo intorno agli anni 20 dell'Ottocento. Inizialmente i coloni statunitensi anglofoni si comportano da bravi cittadini, addirittura il loro capo, Stephen Austin, da cui il nome della capitale del Texas attuale, si fa ribattezzare Esteban, cioè Stefano in castigliano, e diventa cattolico. Il problema avviene negli anni successivi quando incominciano a diventare riluttanti nel pagare le tasse, ovvero nel riconoscere l'autorità superiore di Città del Messico. Compiono la rivoluzione. Si ribellano all'esercito messicano, lo sconfiggono nella battaglia decisiva di San Jacinto e creano l'unico stato indipendente della storia americana, cioè lo stato del Texas, la Repubblica del Texas, che ha una vita molto breve, 9 anni, prima di essere affossata dai suoi debiti ed essere annessa dagli Stati Uniti. Da questa annessione nascerà la guerra messicano-statunitense. Si risolverà nel 1848 con una perdita netta di circa un terzo del territorio messicano per mano degli Stati Uniti. È l'inizio di una storia molto controversa e violenta che riguarda il confine, segnata da un passaggio di terre verso gli Stati Uniti, che consente al nuovo paese di diventare compiuto, di estendersi da un oceano all'altro, di realizzare il cosiddetto destino manifesto, cioè quella volontà presunta dell'Onnipotente di trasformare gli Stati Uniti nella prima potenza del pianeta. Tutto questo si compie su quel confine. Successivamente, a partire dal Novecento, i messicani torneranno verso nord. Torneranno, cioè, nelle terre che hanno perduto. In quale veste? Non come invasori, ma come immigrati, modificando per sempre il tessuto antropologico di quegli stati che una volta appartenevano loro e che oggi noi consideriamo la quintessenza degli Stati Uniti, su tutti la California, ma anche il Texas stesso, che è lo stato più grande dell'Unione. Oggi, come detto, i messicani con cittadinanza statunitense sono circa 40 milioni, poco meno. E molti di questi mantengono notevolissimi legami con il paese d'origine, soprattutto la lingua, il castigliano. E tutto questo non fa dormire la notte gli strateghi di Washington, che immaginano per il futuro uno sviluppo nuovamente violento al confine. Immaginare oggi il Messico come una minaccia strategica degli Stati Uniti sembra controintuitivo. Il Messico ci viene raccontato come un paese oggi pressoché fallito, in mano ai narcos, specie nei suoi stati settentrionali, quelli che danno direttamente sul confine. E parzialmente è tutto vero. Uno dei modi di dire messicani racconta il paese come la Cina libre, cioè la Cina libera, cioè un paese enorme e così confusionario come la Cina, però libero, non dentro una dittatura. Allora perché fa così paura agli Stati Uniti, un paese con queste caratteristiche? Perché in futuro la situazione può cambiare velocemente, specialmente se il Messico, come molte proiezioni strategiche descrivono, nei prossimi decenni trovasse una sua compiutezza, a fronte di una crescita demografica veloce, di uno sviluppo economico altrettanto veloce, che lo pone direttamente dentro gli Stati Uniti, perché la produzione industriale messicana è collegata, attraverso anche il nuovo NAFTA, a quella degli Stati Uniti. E allora tra qualche anno potrebbe crearsi questa situazione. Un paese sviluppato, che ha sue ambizioni, un progresso tecnologico ed economico creato anche grazie a Washington, che improvvisamente vuole rivendicare quei legami culturali con i suoi emigranti diventati nel frattempo statunitensi. Che cosa può capitare allora? Possono crearsi le cosiddette quinte colonne. Statunitensi di passaporto, ma anche di origine messicana, che non sanno se rispondere a Washington o a Città del Messico, che sono più influenzati da Città del Messico che da Washington. Per questa ragione, da qui alla metà del secolo, gli strateghi della capitale federale americana vorrebbero proseguire la costruzione del muro, di quella barriera di cui tanto si parla, cioè farla estendere sui 3.145 chilometri totali, per impedire ulteriori contatti, come detto, per rendere visivamente impossibile ai messicani che vivono al di là del confine guardare verso casa. Essere costretti ad abbandonare ogni nostalgia, a sentirsi statunitensi necessariamente. La causa profonda del muro e soprattutto ciò che non fa dormire di notte gli strateghi militari di Washington, preoccupati esattamente da questa possibilità, perché il Messico non è in grado di sconfiggere militarmente gli Stati Uniti, ma può creare scompiglio al suo interno, attraverso l'unica popolazione immigrata che, a differenza di tutte le altre, ha lasciato casa soltanto al di là del fiume e non al di là del mare. Si tratta di una questione strategica, al punto che Città del Messico anche la studia da molti anni. È ovviamente fortemente contrario al muro, proprio perché teme che questo possa condurre all'assimilazione definitiva dei suoi discendenti negli Stati Uniti. già perso una notevole fetta demografica con queste partenze, sebbene poi la recuperi attraverso le rimesse degli emigranti. Però li vorrebbe continuare ad influenzare al di là della frontiera e teme che il muro possa creare quel diaframma di cui sopra.
What was your response to Mexico will not pay?
Mexico will not pay directly or indirectly. US taxpayers will pay full 100% of the cost of that wall, which is a waste of money, a waste of time, and I'm sure taxpayers in United States.
Allo stesso tempo non vuole subire l'umiliazione nella creazione di questa barriera, perché la politica statunitense la racconta come una misura contro la criminalità, contro un paese allo sbando. Anche per questo le autorità messicane si oppongono veementemente. Ma la matrice principale è quella strategica. Vorrebbero continuare, nei limiti del possibile, a telecomandare i loro cittadini che vivono al di là della frontiera, a scongiurare che questi diventino definitivamente statunitensi e quindi estranei alla loro cultura d'origine. Io ho trascorso molti anni in Texas, è in assoluto il paese che conosco meglio insieme all'Italia. Negli ultimi anni questa distanza tra messicani d'origine e messicani che vivono in Texas si avverte. Cioè c'è la paura da ambo le parti di perdere quel contatto ancestrale che ancora considerano decisivo e che forse proprio il muro potrebbe alterare per sempre. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, il fonico di studio è Cristiano Lellini, la post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.